Shalom, buongiorno a tutti e iniziamo a parlare di Yeshayahu, di Isaia. Iniziare a parlare di Yeshayahu significa iniziare i profeti posteriori, così almeno noi li conosciamo, è anche la traduzione di cui ci avvarremo è presa da questo libro, la traduzione dei rabbini curata da Rabbi Segni, profeti posteriori come distinti dai profeti anteriori. E quindi per prima cosa ci dobbiamo occupare un po' di questa distinzione, di come esattamente dobbiamo capire questo fatto che esistono dei profeti posteriori e dei profeti anteriori e perché sono chiamati così. Questo non è affatto semplice, uno sarebbe tentato di dire, beh, i profeti anteriori vengono prima, i profeti posteriori vengono dopo, e è risolto il problema. Il fatto è che non è così e quindi dobbiamo indagare un pochino su questa cosa. Dobbiamo anche ragionare sul fatto che, come la parola stessa, la sigla, Tanakh, suggerisce, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, Torah, profeti e scritti sacri o agiografi, se preferite. Non c'è una distinzione classica in Nevi'im Rishonim e Nevi'im Acharonim, in profeti anteriori e profeti posteriori, appunto. Allora, da dove ci viene questa cosa? In realtà l'espressione esiste, la troviamo nella Mishnah, nel trattato di Sotà, all'ultimo capitolo, li troviamo citati in un certo contesto nei quali si parla di Nevi'im Rishonim, da quando finirono i profeti anteriori. È proprio lì la Gemara si interroga, ma chi sono questi profeti anteriori? Questi primi profeti? E c'è una discussione, una prima interpretazione suggerisce che si tratti di David, Shemuel e Shelomo, David, Samuele e Salomone, e più avanti viene formulata un'altra idea che sono praticamente tutti quelli che non sono Haggai, Zechariah e Malachi, perché Haggai, Zechariah e Malachi sono definiti come Nevi'im, Acharonim, come gli ultimi dei profeti. Bene, nessuna di queste due classificazioni corrisponde a quella che conosciamo noi. Noi conosciamo il fatto che nei profeti anteriori ci siano nell'ordine Giosuè, Giudici, Samuele e Re, e neanche entro qui nel fatto che ci sia un primo e secondo Samuele, un primo e secondo Re che è una cosa ancora successiva. E nei profeti posteriori troviamo nell'ordine Isaia, Geremia, Ezechiele, Hezkel e i Tereazzari, 12 profeti minori. Da dove viene quest'ordine? Di questo ne parla la Gemara in un altro trattato, nel trattato di Bava Vatra, al foglio 14b. Troviamo un ordine che si avvicina a quello che abbiamo citato prima. Troviamo scritto che così hanno insegnato i maestri, che è l'ordine dei Nevi'im, di nuovo fate attenzione che l'ordine dei Nevi'im e non l'ordine dei Nevi'im Rishonim o dei Nevi'im Acharonim, l'ordine dei profeti è questo, Yehoshua, Shofetim, Shemuel, Umlachim, quindi Giosuè, Giudici, Samuele e Re, Irmeia, Yechezkel, Yeshayahu, Shnemassar, Geremia, Ezechiele, Isaia e i 12 profeti minori. Allora, non troviamo qui ancora la distinzione, non abbiamo affatto la distinzione fra, diciamo, qualitativa fra anteriori e posteriori, non troviamo che siano chiamati in questo modo, però l'ordine si avvicina a quello che conosciamo noi oggi. I profeti, quelli che noi conosciamo come profeti anteriori, sono esattamente nell'ordine, rispecchiano l'ordine cronologico. E riguardo ai profeti posteriori, invece no. Abbiamo qui l'ordine Geremia, Yechezkel, Isaia e i 12 profeti minori, mentre noi conosciamo oggi che Isaia è il primo dei profeti posteriori. E i maestri nella Gemara spiegano che sanno bene che l'ordine cronologico del secondo gruppo non è seguito, non è rispettato, e quindi si interrogano su questo fatto e spiegano che in realtà si preferisce associare Geremia al Libro dei Re, perché il Libro dei Re si conclude con la distruzione del Bet HaMikdash, del primo santuario, e Geremia è sostanzialmente un libro che è tutto di distruzione. Yechezkel, Ezechiele, un po' e un po', mentre secondo quello che dice la Gemara, Isaia è tutta consolazione, tutta Nechama. Bisogna prendere con moderazione questa definizione della Gemara, perché sappiamo bene e vedremo che Isaia in realtà non manca affatto di reprimenda, però c'è una parte cospicua, soprattutto nella seconda parte del libro di Isaia, dal capitolo 40 in poi, di consolazione, che forse è sufficiente a descrivere l'intero libro come un libro di consolazione, nel quale si può vedere questo come messaggio principale, benché non sia affatto scontato né evidente. Rimane comunque, quindi vediamo già dalla Gemara stessa che c'è un ordine che non è comunque quello cronologico, perché con il libro dei Re si arriva fino alla distruzione del secondo Bet HaMikdash, mentre invece Isaia è venuto assai prima. E allora ci deve essere un qualche motivo per questa scelta. Prima di cercare di indagarlo un pochino, ho trovato qui qualcosa che vorrei condividere con voi, ed è una tavola riassuntiva dei re con i relativi profeti. Vedete che qua abbiamo la prima parte, troppo molto corta, fino alla divisione del regno. Poi, come sappiamo, c'è la divisione fra il regno di Giuda e il regno di Israele, e abbiamo qui riportati tutti quanti i vari re in ordine, con a fianco il relativo profeta. E quando arriviamo a Isaia, eccolo qua, ci rendiamo conto, come poi andremo a vedere anche dal testo, che Isaia profetizza durante, profetizza in Yehuda, tanto per cominciare, quindi le sue profezie, tutti i suoi messaggi sono relativi al regno di Giuda, e durante il regno di quattro re diversi, Uzia o Azaria, Yotam, Ahaz e Yechezkiah. E vediamo che in realtà c'è parallelo a lui anche Micha, okay, almeno che è uno dei 12 profeti minori, almeno in una parte. Tutto quanto questo ci dice che quando noi in realtà studiamo il libro di Isaia come quello di Geremia o di Ezechiele o dei 12 profeti minori, dobbiamo tenere in considerazione che sullo sfondo di questo testo abbiamo la storia che è riportata nel libro dei Re. Quindi forse una traduzione corretta, più che anteriori e posteriori, dovrebbe essere fra quelli che vengono prima, nell'ordine in cui sono scritti i profeti, i libri storici, e quelli che vengono dopo, che sono raccolte di profezie e di discorsi lasciati dai profeti. Chi si ora in questa tabella tralascio il fatto che esiste poi un ulteriore testo che affronteremo, qualcuno affronterà più avanti, perché fa parte dei Ketuvim, fa parte degli agiografi, che sono le cronache. E anche le cronache sono un testo parallelo a quello dei re, ma per non complicare troppo le cose limitiamoci a vedere all'interno dei Nevi'im, dei profeti, quindi il libro dei re, sempre come sfondo a quello che viene detto, viene riportato nel libro dei profeti, e tenere anche conto del fatto che spesso più di un profeta è presente sulla scena contemporaneamente, o almeno nella stessa era. Allora, dicevo che uno dei commentatori che si occupa di cercare di stabilire un criterio del perché l'ordine scelto sia questo è Abravanel. Abravanel, vissuto fra Portogallo, Spagna e poi Italia, nell'epoca precedente e successiva alla cacciata dalla penisola iberica, ha un commento lungo e dettagliato e spesso originale in molte parti al Tanakh, e riguardo ai profeti fa una lunga introduzione nella quale ci parla appunto dei libri che noi conosciamo come Nevi'im Rishonim, che sono libri storici, nei quali sarebbero allora contenute soltanto quelle profezie che sono direttamente inerenti il racconto, mentre le profezie di portata più generale sono raccolte a parte e sarebbero appunto quelle che noi conosciamo come profeti posteriori. È interessante notare a proposito che Abravanel fa un accenno all'importanza della storia, che è un po' inconsueto, sicuramente motivo non centrale nel pensiero ebraico, e sostanzialmente ci dice questo, che i profeti posteriori, nel nostro caso il libro dei re, sostanzialmente ci racconta la storia e ci ricorda la funzione principale di, oltre che di insegnarci i fatti come sono andati generazione dopo generazione, ci dice che c'è un nesso fra l'azione umana e la ricompensa divina. Dio è arbitro, giudice della storia, Dio interviene, e quello che ci succede è conseguenza del modo in cui ci comportiamo. Allora, potenzialmente tutte quante le profezie, i discorsi, le invettive raccolte nei profeti posteriori si sarebbero potute mettere all'interno del racconto, ma lo avrebbero reso difficile da seguire, lo avrebbero interrotto troppo, e quindi, Abravanel sostiene, sono stati messi in un successivamente a tutti quanti i libri che raccontano la storia, da Giosuè fino ai re. Bene, allora, fatte tutte quante queste premesse, possiamo andare a vedere il testo. Ultima cosa che voglio però dire di carattere generale è che in questo caso, proprio perché si tratta di una raccolta di testi, di discorsi, di profezie, è ancora più difficile che per i libri che sono stati oggetto delle lezioni fino adesso tentare di riassumere capitoli. Quindi ho preferito optare per una selezione di capitoli sui quali minimamente soffermarci, contando sul fatto che chi ne avrà la voglia e la disponibilità, andrà a leggere da solo gli altri capitoli, altrimenti, perlomeno per avere così un quadro generale, altrimenti resta comunque il tentativo di aver fatto luce qua e là su alcuni di questi capitoli. Isaia in totale 66 capitoli, quindi libro piuttosto lungo e non possiamo che sceglierne alcuni brani. Abbiamo visto finora che, detto tutto questo, passiamo al primo capitolo di Isaia. Spero che sia sufficientemente leggibile e lo leggiamo assieme. Visione di Isaia figlio di Amoz, che ebbe a proposito di Giuda e di Gerusalemme ai tempi dei re di Giuda Uziau, Jotam, Ahaz, Ezechia. Ascoltate, cieli, e presta orecchio, terra, perché il Signore ha parlato. Io ho fatto crescere dei figli, li ho resi eccelsi, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce chi lo ha comperato, l'asino conosce la mangiatoia del suo padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non ha intendimento. Oh, nazione peccatrice, popolo carico di colpe, razza di malvagi, figli scellerati, essi hanno abbandonato il Signore, hanno respinto il Santo di Israele, si sono ritirati indietro. Perché volete ancora essere colpiti? Perché continuate a commettere iniquità? Ogni capo è malato, ogni cuore è dolente, dalla testa al piede non vi è parte sana, ferita, lividura, piaga sanguinosa, non sono state spremute né fasciate né lenite con olio. La vostra terra è una desolazione, le vostre città sono incendiate. Quanto al vostro paese, stranieri ne godono il prodotto sotto i vostri occhi. Esso è una desolazione, come luogo sconvolto da stranieri. Soltanto Sion è rimasta come una capanna in una vigna, come il luogo nel quale si pernotta in un campo di cocomeri, come città assediata. Se il Signore non ci avesse conservato un piccolo avanzo, saremmo come Sodoma, uguali a Gomorra. La sottolineatura qui non è voluta. Perché era già così sul testo che avevo a disposizione per un altro motivo. Proseguo nella lettura. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che me ne faccio io dei vostri molti sacrifici, dice il Signore. Sono sazio di olocausto, di montoni e di adipe di animali ingrassati. Non desidero oltre sangue di tori, di agnelli e di capri. Quando voi venite a presentarvi davanti a me, chi richiede questo da voi, che calpestiate i miei cortili? Non continuate a recarmi offerte vane, incenso che mi è in abominio, a indire riunioni festive nel capomese e nel sabato. Io non posso sopportare iniquità accompagnata a riunioni nel santuario. Io ho in odio i vostri capimesi e le vostre feste. Mi sono di fastidio. Girare pagina e anche di ingrandire. Non posso sopportarle. E quando tendete a me le vostre mani, in segno di preghiera, io nascondo a voi la mia faccia, anche se mi rivolgete molte preghiere, io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue, lavatevi, purificatevi, allontanate davanti a me le vostre azioni cattive, cessate di operare il male, abituatevi ad operare il bene, cercate la giustizia, rinforzate l'oppresso, sostenete il diritto dell'orfano, fate vostre le ragioni della vedova. Tu, venite a me e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati sono come stoffa tinta di scarlatto, potranno diventare bianchi come la neve, anche se sono rossi come porpora, potranno diventare come lana. Se acconsentirete ed ascolterete, godrete dei buoni prodotti del paese. Ma se ricuserete e disubbidirete, sarete divorati dalla spada. Sì, perché è la bocca del Signore che ha parlato. Come mai si è trasformata in una prostituta la città prima onesta? Era piena di giustizia, il diritto vi aveva stabile dimora ed ora omicidi. Il tuo argento si è trasformato in scoria, il tuo vino è mescolato con l'acqua, i tuoi principi sono perversi e compagni di ladri. Tutti amano il dono corruttore e vanno in cerca di compensi illeciti, non fanno giustizia all'orfano, le ragioni della vedova non giungono a loro. Perciò dice il Signore Sebaot, Signore delle schiere, forte di Israele, oh, voglio prendere soddisfazione dei miei avversari, vendicandomi dei miei nemici, e rimetterò su di te la mia mano per purificare le tue scorie come con la soda, e così toglierò tutte le parti di stagno che si trovano in te. Ricostituirò i tuoi giudici come prima, i tuoi consiglieri come da principio. E dopo di ciò tu sarai chiamata città della giustizia, metropoli onesta. Sion sarà redenta con il diritto e i suoi abitanti con la giustizia. I ribelli e i peccatori saranno spezzati assieme a quelli che abbandonano il Signore, saranno distrutti. Essi si vergogneranno a ragione degli idoli che avete desiderato e arrossirete dei gradini che avete scelto. Voi sarete come il terebinto, le cui foglie sono appassite come un giardino senza acqua. Il forte sarà come stoppa e l'opera sua come favilla e si arderanno assieme e non vi sarà chi spegna. È un capitolo decisamente pesante, con espressioni molto forti del profeta. Cerchiamo di riassumere qualcosa, di sottolineare alcune cose. Innanzitutto, capiamo da qui quanto tempo fu l'epoca profetica di Isaia. Vediamo qui che, come abbiamo detto anche prima, si sviluppa lungo il regno di quattro re differenti. Bene, a seconda delle interpretazioni di come si calcola, l'opera profetica di Geremia si può estendere da un minimo di 30 anni a un massimo di 80, forse anche più. Uno delle agadot e dei racconti riportati nella Gemara riferisce che fu il re ancora successivo, Menashe, a uccidere Geremia quando aveva 120 anni. In ogni caso, un ventaglio molto ampio, un tempo molto, molto lungo. Andiamo un attimo a vederci chi erano questi re e da dove li vediamo. Li vediamo dal Libro dei Re, come abbiamo detto prima. Libro dei Re, secondo Libro dei Re, capitolo 15. L'anno 27 di Geroboamo, re di Israele, cominciò a regnare Azaria, figlio di Amazia, re di Giuda. Aveva 16 anni quando cominciò a regnare e regnò 52 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jeoliao di Gerusalemme ed egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Amazia suo padre. Non di meno non scomparvero le bamot, cioè gli altari, e il popolo seguitava ad offrire sacrifici e profumi sulle bamot. Questo è il primo. Se riprendiamo un attimo solo la tavola, no? Questo è Usia, altrimenti chiamato Azaria, è il primo dei re. Qui i colori che fanno lo sfondo vorrebbero dire quelli in verdino che sono re buoni, quelli in rosa che sono re cattivi, che hanno fatto del male, e quelli gialli così così. Secondo quanto abbiamo appena letto, in realtà dobbiamo un po' prendere con le molle questa definizione di aver fatto il bene, perché così dice il testo nel Libro dei Re effettivamente, ma limita questa affermazione con il fatto che non scomparvero le bamot. Questo è il primo re, sono tutti quanti figli l'uno dell'altro. Il secondo lo troviamo nello stesso capitolo 15 al verso 32. Perché? Perché il Libro dei Re riporta contemporaneamente, parallelamente, i re di Israele e i re di Giuda. E quindi sono alternati. Invece, come abbiamo detto, il libro di Isaia si riferisce a Giuda. Come vediamo dal primo versetto, ai tempi dei re di Giuda, ai re e al pubblico di Yehudà che si riferisce il profeta Isaia. Dunque, il secondo re noi lo troviamo al versetto 32, capitolo 15, secondo libro dei re, troviamo scritto: l'anno secondo di Pekah, figlio di Rimaliah, re di Israele, cominciò a regnare Yotam, figlio di Uzia, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare, per 16 anni regnò in Gerusalemme, il nome della madre era Yerusha, figlia di Zadok, ed egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, agì come aveva fatto Uzia suo padre. Vedete che è uno stampo che ritorna, sono frasi che ritornano per molti dei re di Yehuda. Non di meno non si rimossero le bamot e il popolo continuava a offrire sacrifici e profumi sulle bamot. Il terzo dei re sotto i quali operò Yeshayahu lo troviamo al capitolo 16. Capitolo 16 c'è scritto che l'anno 17 di Pekah, figlio di Remaliah, che era re di Israele, cominciò a regnare su Giuda Ahaz, figlio di Jotam. Ahaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare, e per 16 anni occupò il trono a Gerusalemme, e gli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore di Dio suo, come aveva fatto David suo padre. Ma seguì la via dei re di Israele, fece persino passare suo figlio per il fuoco, seguendo le abominazioni delle genti che il Signore aveva scacciato dinanzi ai figli di Israele. Dunque, il terzo dei 4 re che incontriamo con Isaia è decisamente un malvagio. Malvagio come sono in generale malvagi i re di Israele. Torniamo un attimo qui per avere, diciamo, un colpo d'occhio. I re di Israele sono in generale tutti quanti malvagi, ok? E Ahaz è anche dello stesso colore, va bene? L'ultimo dei 4 lo troviamo al capitolo 18. Al capitolo 18 troviamo scritto così: l'anno terzo di Oscea, figlio di Elà, re di Israele, salì al trono Ezechia, figlio di Ahaz, re di Giuda. Egli aveva 25 anni quando cominciò a regnare, e per 29 anni regnò in Gerusalemme. E il nome di sua madre era Abi, figlia di Zecharia. Ed egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto David suo padre. Soppresse le Bamot, attenzione, spezzò le stele, abbatté le Asherot e frantumò il serpente di rame che aveva fatto Mosè, poiché fino a quel tempo i figli di Israele gli offrivano profumi e si chiamava Nehushtan. Ebbe fiducia piena nel Signore Dio, e dopo di lui non vi fu fra i re di Giuda uno simile a lui, e neppure fra quelli che furono prima di lui. Rimase unito al Signore, né se ne allontanò, ma osservò i suoi precetti che il Signore aveva comandato a Mosè. E il Signore fu con lui, cosicché in qualunque cosa che intraprendeva egli riusciva. Si ribellò al re di Assiria e non gli fu più soggetto. Sconfisse i Filistei fino a Gaza, ne devastò il territorio della Torre dei Guardiani fino alla città fortificata. Insomma, troviamo sotto nella vita profetica di Yeshayahu i primi 2 re che sono re, che hanno fatto il bene agli occhi del Signore, ad eccezione degli altari, un terzo che è malvagio e il quarto che è il più giusto re che è il regno di Giuda abbia avuto, e come lui non ce ne saranno né prima né dopo. Ci aiuta a sapere queste brevi informazioni sui re a stabilire in che periodo, a quale periodo si riferisce Isaia in questo suo primo capitolo? Sì, no, forse, tant'è che le opinioni dei commentatori sono divergenti, anche fortemente divergenti. C'è chi dice, la sottolineatura ci aiuta, che il fatto che ai versi 7 e 8 la terra è una desolazione, le città sono incendiate, soltanto Sione è rimasta, potrebbe riferirsi proprio al tempo successivo all'arrivo di Sanherib, alla distruzione di tutto il regno di Giuda, dalla quale soltanto Gerusalemme si era miracolosamente salvata. E allora saremmo già in un'epoca molto tarda. Altri sostengono che ciò non sarebbe tanto in linea con il re giusto, che era l'ultimo dei 4 che abbiamo visto, il re Ezechia, e quindi che debba essere considerata l'inizio, o verso l'inizio della sua attività profetica. E c'è perfino chi propone che in realtà questa visione di Isaia sia messa all'inizio perché si ripeté nella vita di tutti e 4, quindi è una visione ripetuta. E questo sottolineerebbe ancora di più il fatto che è un messaggio così importante da essere un messaggio che sopravvive nel tempo indipendentemente dalle circostanze. Al di là perfino di quello che i maestri ci insegnano in linea generale, che soltanto le profezie che sono necessarie per tutte le generazioni sono state poi accolte all'interno del Tanakh. Qui proprio sembra esserci un messaggio che la profezia di Isaia, più che essere riferita a un'epoca specifica, è valida in generale o addirittura può essere valida in circostanze differenti. Bene, su cosa mette l'accento in particolare Isaia? Ci sono dei passi come ad esempio il versetto 4, essi hanno abbandonato il Signore, hanno respinto il Santo di Israele, o più avanti verso la fine del capitolo, che possono far pensare all'idolatria, come sappiamo in modo più marcato dal libro dei Re, che era uno dei punti cruciali, un punto principale su cui battevano i profeti, uno dei peccati gravissimi in cui il popolo incorreva. Però se man mano andiamo avanti vediamo che c'è un crescendo sempre più forte di invettive che hanno a che fare con il comportamento iniquo, con l'ingiustizia, con l'oppressione, con la prevaricazione. È un crescendo che culmina, direi, nel verso 23. I tuoi principi sono perversi e compagni di ladri, tutti amano il dono corruttore e vanno in cerca di compensi illeciti, non fanno giustizia all'orfano, le ragioni della vedova non giungono a loro. È il degrado più forte che sia pensabile. Lungo la strada il profeta si scaglia, questa è una cosa che a volte suscita anche un po' un'interpretazione errata, no? Perché vediamo nei versetti dall'11 in poi, per esempio, che me ne faccio io dei vostri molti sacrifici, dice il Signore, sono sazio di olocausto di montoni, quando voi venite a presentarvi davanti a me, chi richiede questo da voi che calpestiate i miei cortili? Sembra quasi andare contro alcuni precetti, a sottolinearne l'inutilità. In realtà il messaggio è che l'adempimento di questi comandamenti, quando è riflesso di espressione di ipocrisia, in realtà accompagnato da nefandezze nel comportamento verso gli altri, non è affatto gradito al Signore o è perfino inviso, perché non è certo così che il Signore vuole che si comporti la gente che apparentemente segue i suoi precetti, o segue quei precetti che potrebbero definirsi, fra virgolette, religiosi. Ma una cosa importante da notare è che Isaia si confronta con gente colta, con gente elegante, con gente saccente. Se, come spero vi andrete a leggere i capitoli successivi, noi saltiamo dal 2 al 5 compresi, ci parleremo una prossima volta del capitolo 6. Se andrete a leggere questi capitoli ve ne accorgerete. Il profeta si scaglia costantemente contro gente altezzosa, gente che si dà alla vanità, alla vanagloria. E questo spiega l'uso abbondante di figure retoriche e anche di assonanze. Queste inevitabilmente si perdono nella traduzione, ma provate a leggere comunque questi capitoli anche in quest'ottica. Il profeta sembra sfidare l'arguzia, la vanesi abilità linguistica dei suoi interlocutori. Addirittura nel capitolo 5 c'è un cantico che con il quale prova, sembra quasi un amo gettato per adescare i suoi ascoltatori, invitarli quasi a una sfida, a un confronto. Questo è il contesto in cui opera il profeta Isaia, un contesto di ricchezza, di apparente prosperità, ma di forte degrado morale. Ed è su questo che batte lungo tutto quanto il corso della sua vita e della sua opera.